Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di questa mattina. Abbiamo fatto le ore piccole ieri sera, come sapete, piccole, insomma, mica siamo andati in discoteca, abbiamo fatto una zuppa di porro di notte, Massimo Decimo Meridio personale, pensa un po' tu che nome che ti sei dato. Sto cercando di guardare i miei appunti mentre vedo che qua su questa merda di collegamento di oggi mi fa andare molto lento qua sugli altri canali. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a Marco, Giuliana Fiorentino, tutti quelli che stanno arrivando in questo momento su tutti quanti i miei social. Evidentemente il tema fondamentale della giornata non può che essere, in realtà poi lo troviamo meglio sui siti e i commenti. Io per esempio ho saccheggiato quello dell'ISPI, l'attacco ad Israele da parte degli iraniani. Guardate, la cosa fondamentale è quello che ha detto oggi il portavoce dell'esercito, magari dell'esercito israeliano, che ha dato il senso, intanto Luciano Bombardieri, grazie per il badge che hai comprato, allora, che ha dato il senso di quello che è avvenuto questa notte. Lui sostiene, il portavoce dell'esercito israeliano, che il 99% dei proiettili mandati su Israele sono stati intercettati. Quindi rispetto a ieri sera sono un po' ridimensionati le informazioni. Si diceva 500 droni, no, 170 droni, che sono tantissimi, non è che sto dicendo. Intanto Ernesto De Pascalis, facciamo un po' di pubblicità agli affari nostri. Buongiorno Rasciatano, mi sono arrivate 4 lattine del nostro olio, cosa fondamentale. Intanto mitica Ilaria Branca, un po' che non la sentivo e grazie Ilaria, cioè ti ho visto, ma grazie soprattutto per il tuo badge di questa mattina, 11,99 euro di badge per i nostri diciamo, carburatori. Allora, 170 droni, nessuno è arrivato nel spazio aereo israeliano, quindi sono stati tutti intercettati prima di arrivare nello spazio aereo israeliano, per dirvi. Però sono stati lanciati 30 missili messi da crociera, di cui 25 abbattuti dall'aeronautica, quindi 5 sono riusciti a fare il loro mortale diciamo, viaggio. In realtà, altra cosa che dice oggi un po' i giornali, ma soprattutto le informazioni, è che sono intervenute anche. Hanno partecipato anche le forze aeree americane e inglesi. Ieri si era detto che erano andati in volo i Rafale o comunque gli aerei francesi. In realtà quello che si vede dalle reportage di oggi e quello che dice il portavoce, scusatemi, sono un po' allergico, è che hanno partecipato anche americani e inglesi. Invece il numero più importante di missili sono quelli balistici, 120, e sono stati abbattuti dal sistema di contraerea Harrow. Questo è l'elenco, quindi droni, missili da crociera e 120 missili balistici. È stata colpita la base aerea di Nevatin nel sud di Israele. Penso che in realtà sia stato l'obiettivo che loro hanno confermato. Nel frattempo, il punto fondamentale che ovviamente oggi tutti quanti i giornali affrontano è quale sarà la risposta di Israele, perché il punto non è tanto l'attacco che gli iraniani hanno fatto, anche perché l'attacco degli iraniani, oltre a essere come si suol dire telefonato, perché l'hanno detto in maniera chiara, non ha prodotto quei danni che ovviamente ci si poteva aspettare, soprattutto dice oggi qualcuno dal 7 ottobre, come si chiama? Prendi l'antistaminico, sì, già c'ho sonno, poi scusatemi. Se prendo anche l'antistaminico muoio e che io volevo dire? Il punto fondamentale è che ci sono stati dal 7 ottobre gli israeliani hanno ucciso 30 comandanti Pasdaran e i 30 comandanti Pasdaran insomma, fanno il loro diciamo, conto e soprattutto la loro reazione dopo l'attacco alla sede diplomatica, perché non è un dettaglio da non considerare, alla sede diplomatica presso Damasco degli iraniani, di alcuni di quelli che esattamente come Monaco Israele sta cercando, beh, insomma, questa risposta era non solo attesa, ma secondo molti scontata. Il problema vero è che questa, nonostante non abbia creato per il momento, da quello che dicono tutte quante le fonti, grandi problemi tecnici e feriti, anzi che c'è qualche bambino ferito, c'è qualche adulto ovviamente ferito, il vero tema che ha fatto è che al mondo arabo, lo leggevo oggi sui giornali, considererà l'Iran l'eroe. Gli eroi contro l'oppressore sionista. L'Iran, dopo questo attacco che non ha provocato danni, però ha provocato una grande reazione di affetto per gli anti-israeliani nei confronti degli iraniani. È molto interessante un pezzo oggi sulla Repubblica, cioè la rabbia di Ramallah, cioè nella zona di Cisgiordania l'escalation per loro è disastrosa per i palestinesi, perché dice non vedevano Fabio Tonacci, l'Iran se ne fotte, intanto grazie al badge di Nicola D'Ambra e di tutti gli altri amici, l'Iran se ne fotte di come viviamo noi qua, e gli israeliani non vedevano l'ora di una scusa per trattarci ancora peggio. Questo è il concetto che Fabio Tonacci riporta riguardo a Ramallah e quella zona. Vedremo nelle prossime ore l'unico dato che interessa, cioè la reazione di Israele. Oggi tutti quanti i giornali dicono che l'America dice lascia perdere e non dovete reagire, state buoni, prendetevi questa vostra diciamo attacco che non ha sortito grandi effetti e grandi danni, non fate casino. Chiuderei questo capitolo, anche perché poi ci aggiorneremo nel corso della giornata su tante altre cose che riguardano questo capitolo. Vi segnalo un pezzo molto interessante oggi, perché il titolo è Russia, la vita di Mosca dopo 2 anni di sanzione, stiamo meglio di prima. Questo non viene da un pericoloso giornale filo putiniano, ma è un reportage che fa il Sole 24 Ore sulla Mosca abbandonata dai turisti occidentali, ma piena di turisti cinesi, indiani, tagiki. Non ci saranno certamente più le zone del lusso europee, però ci sono tante altre diciamo attività economiche e anche microeconomiche che tengono Mosca in piedi, e soprattutto è tenuta in piedi dall'economia di guerra, scrive il pezzo, e dai sussidi dati generosamente da Putin. Interessante per diciamo concludere un po' il nostro piano delle grandi guerre che in questo momento ci sono. Terza cosa, intanto Giosimo Arte, grazie per aver acquistato il badge. Terza cosa della giornata è la fantastica soluzione barese: se ti arrestano il partito, se ti arrestano e non gli piace uno, non gli piace quell'altro, e quello è vecchio e quello non va bene, eccetera, come risolvi la situazione? Trovi un magistrato! Spunta dal cappello di Vendola il terzo nome, non Vito, l'ex capo di gabinetto di De Caro, non La Forgia, l'avvocato, ma arriva come candidato questo Nicola Colaianni, ex magistrato e ovviamente ex deputato del Partito Democratico di Sinistra. Ma il tuolio si trova anche a Santo Domingo? E se sì, dove? No, non penso che a Santo Domingo si trova, si deve importare, non è così facile. Ma il microfono distorce? Spero di no. Giano 304, grazie per il badge che hai preso. E questa idea che hanno trovato il magistrato è un'idea favolosa, perché qui il magistrato serve sempre a dare la ramazzata di pulizia. Dice Gianmarco Bondanza, PM come Emiliano, non è che cambia molto, anche Emiliano che ci aveva tutto sto casino al suo interno, mi sembra fosse e sia un magistrato. Qualcuno mi dice, la Matone, che è deputata della Lega, mi dice che non si è neanche dimesso dalla magistratura. Però su queste velleità si apre poco spazio, secondo un'intervista di oggi di Conte, che dice è provocatorio definire una rigenerazione delle candidature la scelta di questo Colaianni, dice Conte, per l'età che ha. Quindi sostanzialmente per Conte è troppo vecchio per essere rigeneratorio. E riguardo alle critiche che gli fanno, ad esempio quelle sul superbonus, i 200 miliardi spesi, 150 miliardi spesi nel 110 da lui inventato, lui dice mi stupisco che dicono queste robe, perché non sono onesti intellettualmente, perché non ricordano quanto PIL ha generato quel superbonus. Nel frattempo da Milano sul Domani dice che la sinistra, ad esempio sul caso Bari, non solo, grazie a Carmelo Scaramuzza del tuo badge, che cosa dice da Milano? La sinistra, troppo impegnata nelle sue scaramucce, non si sta rendendo conto che il governo Meloni ha completamente fermato i motori sulla giustizia, sul premierato, e oggi invece di fare casino tra di loro l'opposizione dovrebbe mettersi d'accordo per attaccare il governo Meloni, che appunto è sì. silente, non c'è rischio perché in realtà lo fanno i giornali, come si vede oggi dalla Stampa e dalla Repubblica, che se la prendono con le dichiarazioni fatte dal vecchio ma fondatore, leader della Lega, Bossi, che dice che Salvini, ai 40 anni della Lega, dice Salvini, la sta distruggendo. Caos Lega per la Stampa, sfratto a Salvini per Repubblica, e poi l'ottimo Giovanni Orsini, il declino del capitano, torna alle radici o è finito? E in realtà però la cosa molto interessante è l'analisi che fa Sallusti. Dice: io nel 92 incontrai Spadolini, che all'epoca era il super repubblicano scicchissimo, vedeva dei ragazzi che stavano manifestando per la Lega, disse: questi secondo lei alle elezioni che faranno? Prenderanno più o meno del 5%? Lui ha detto più del 5%, rispose Sallusti a Spadolini, e Spadolini dice: si vede che lei è un giovane cronista che non capisce niente di politica. Presero il 9% quei giovani bossiani, poi però nel 2012 la Lega di Bossi arrivò al 4%, dice Salvini sarà pure quello che descrivete oggi e Bossi descrive oggi, ma l'ha portata al 30%, oggi non lo ha più, l'ha portata al governo, lui è vicepresidente del Consiglio, hanno una posizione territoriale fortissima. Beh, insomma, forse capiamo le rivendicazioni del vecchio leader, però probabilmente sono un po' ingiuste. Questo è il punto di vista di Sallusti, che quindi fa una difesa, diciamo, ragionata di Salvini. Su Suviana, sulla l'impianto idroelettrico che ha causato 7 morti, incredibili il pezzo di oggi della Concita De Gregorio. Concita dice: al tempo della vita in subappalto. Voi leggete quel pezzo della De Gregorio e capite proprio che cos'è la sinistra. La sinistra che vorrebbe un mondo senza subappalti. Questa è la nuova gara della sinistra, non capendo assolutamente un cazzo di che cosa sia il mondo del lavoro. Alla sinistra pensano di dire delle cose, come possiamo dire, delle nuove grandi battaglie. La nuova grande battaglia della sinistra intellettuale è quella non più del patriarcato, non è più quella della precarizzazione del lavoro, no, adesso sono i subappalti, non gli vanno neanche bene i subappalti, quindi noi dovremmo avere delle grandi catene produttive e delle filiere che fanno tutto, dalle turbine alla gestione alla manutenzione, tutto. È una roba veramente imbarazzante, ma poi con quel tono là che vi spiego io cosa succede, segnalerei toc toc ai miei cazzo di amici giornalisti che lavorano nel, per esempio nel gruppo Gedi, quanti subappalti ci sono nel gruppo Gedi, ad esempio di articoli pagati 5 euro a gente che non fa neanche parte delle redazioni, dove Concita però riesce a dire queste cose straordinarie. E Sbarra della CISL, devo dire con grandissimo coraggio, oggi ne parla il giornale, ma dovrebbero parlarne un po' tutti, dice delle cose su Landini pazzesche, dice: i toni di Landini sono indecenti e pericolosi, porta dentro la fabbrica un clima che l'Italia ha già conosciuto. Insomma, io non avevo mai sentito un sindacalista della CISL così forte e determinato nel criticare i toni demagogici, ma dice anche pericolosissimi, di Landini, che ogni incidente dà le colpe all'uomo nero e ogni frangente riesce a trovare una polemica che veramente di cui non ne sentiamo bisogno. Infine, per l'economia, vi segnalo un'intervista alla Briola, il numero uno della TIM, il quale, devo dire la verità, dice: guardate che a giugno la TIM non sarà più quella che immaginate, cioè sta rete la venderemo sicuramente, perché non possiamo più pensare di andare avanti in maniera integrata verticalmente, il tempo non è più quello. Direi che per oggi è tutto, ovviamente non è tutto per niente, perché ci sono aggiornamenti probabilmente più tardi su quello che avviene in Iran, e soprattutto spero non sulla risposta che Israele dovesse dare, perché la risposta, quella sì, creerebbe qualche problema. Daniele Zanella, saluti dalla Thailandia, beata te, ma sta iniziando a fare caldo, immagino, Daniele in Thailandia. Giuseppe, un po' che non ci sentiamo, donazioni in subappalto perché non hai plata, sei un genio, le donazioni in subappalto le trovo stupende. Maria Smork, Landini cerca di entrare in politica, no, è già in politica e secondo me fa bene a farla da là, dal suo punto di vista, perché nel PD sarebbe schiacciato da tutte le correntine che la caratterizzano negli ultimi anni. Ciao, buona serata, buona giornata, ci sentiamo eventualmente più tardi.